Wikiradio. Paolo Prato racconta la storia di White Christmas.
Non solo il disco di Natale più venduto, ma il più venduto in assoluto, di tutti i tempi. Ci ha provato per un breve periodo Elton John a superare il successo di White Christmas con Candle in the Wind nella versione riscritta per il funerale della principessa Diana. Ma dopo un paio d'anni White Christmas ha ripreso il primato che mantiene solidamente da oltre 70 anni. E infatti quest'anno la canzone festeggia, a seconda di quando si riconosca esattamente la sua data di nascita, festeggia 72, 73 o 74 anni. Perché? Perché White Christmas fu scritta nel 1940 per un film del 1942, Holiday Inn, in italiano La Taverna dell'Allegria. Ma fu resa di pubblico dominio l'anno prima ed è da quel 25 dicembre del 1941 che prende inizio la nostra storia.
Non ti facciamo passare un gran Natale, eh? Voglio dire, noi due piantandoti.
Oh, non preoccuparti per me, mi arrangerò.
Per me è finita. Ne ho abbastanza di questa vitaccia da cani. 365 giorni all'anno. Di quando è la tua ultima vacanza?
Ma non so, dall'altro anno.
Ma lo sai che sono le vacanze? Le hai mai sentite nominare?
Qualche volta.
Te lo dico io cosa sono. Giorni di riposo. E sul calendario sono tutti marcati in rosso perché non te ne dimentichi. Ma che succede in questi giorni nel nostro mestiere? Che c'è il doppio spettacolo. No, basta, basta. Laila ed io ci stabiliremo laggiù nel Connecticut e vivremo come il calendario comanda.
L'idea di Irving Berlin, che è un po' considerato il papà della canzone americana, era di scrivere una canzone su ognuna delle feste più importanti dell'anno. Per Natale cercò ispirazione nella sua infanzia newyorkese e poi nella sua esperienza di adulto a Los Angeles, ma non era convinto del risultato. Fu Bing Crosby, quando ascoltò il provino, a rassicurarlo. Aveva creato qualcosa di esplosivo e quella previsione si rivelò azzeccata. Crosby, che era amico e già interprete di molti successi di Berlin, presentò White Christmas nel suo programma radiofonico The Kraft Music Hall. Lo sponsor era la Kraft, appunto quelli delle sottilette, no? Che all'epoca pubblicizzavano soprattutto un pasto preconfezionato chiamato Kraft Dinner, praticamente maccheroni liofilizzati e formaggio, ancora in commercio. E quella presentazione avvenne proprio nella puntata del 25 dicembre del 1941. Crosby realizzò circa 300 puntate di questo show, ma solamente 6 sono sopravvissute, 6 diciamo precedenti il 1944, perché le altre si sono perse durante la guerra. Avevamo bisogno di spazio, gli dissero alla NBC, il network che trasmetteva quel programma. E così non esiste più la documentazione della prima esecuzione pubblica di White Christmas. Bing poi incise ufficialmente la canzone per trasformarla in un disco il 29 maggio del 1942, lo fece per la Decca e si avvalse dell'orchestra di John Scott Trotter e del coro dei Ken Darby Singers. Tempo impiegato per la registrazione 18 minuti. Ma il disco uscì dopo il film e quindi per la seconda volta di White Christmas si sarebbero dovuti aspettare 9 mesi, quando Holiday Inn uscì nelle sale cinematografiche. Tempo altri 3 mesi e White Christmas entrò in classifica. Era il 3 ottobre del 1942 e il 31 di quel mese era già al primo posto, dove rimase per 11 settimane. Ma lasciamo per un attimo il filone dei record assolutamente strepitoso e andiamo alle origini, cioè quando la canzone prese vita. Andiamo alla mattina dell'8 gennaio 1940. C'era qualcosa di insolito nei suoi passi affrettati, si legge nella biografia ufficiale di Irving Berlin. Era un lunedì e, come tutti i lunedì, i suoi dipendenti lo aspettavano nel primo pomeriggio. Di solito il principale si concedeva una pausa extra dopo il fine settimana trascorso in famiglia, ma quella volta era diverso. Irruppe nel suo ufficio al numero 799 di Broadway, quasi in preda a un furore mistico, aprì la porta, incrociò gli impiegati senza proferire parola né un cenno di saluto. Cercava Helmi Kresa, il suo segretario musicale. Lo trovò seduto alla scrivania, gli consegnò 48 battute di una nuova creazione e gli disse convinto: «Voglio che trascrivi una canzone che ho composto nel weekend. Non è solo la migliore canzone che abbia mai scritto, è la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto». Convintissimo. Era una paginetta, 67 note per comporre un ritornello destinato a diventare il più famoso di sempre. Anni dopo, Kresa confesserà che sì, sapevo che era davvero la migliore canzone mai scritta.
White Christmas.
Can I wonder before you do the finale if you'd be interested in hearing the story behind White Christmas?
We certainly would.
Well, I'll try and do it quickly. It's been called a commercial song. It is. It's the most commercial song I've ever written. I'm not going into a lot of figures, but I'll only sum it up in one line. White Christmas is a publishing house by itself. But apart from all that, White Christmas, and I say this because I made a contrast before shows and pictures, White Christmas came out of a picture, and it does come every Christmas. And it happened to come out at a time when we were at war in 1942 in Holiday Inn, and our boys were in the Pacific and all over the world, and people read into it possibly things I never intended. It meant a peacetime song during the war, and I would say, with the possible exception of God Bless America, White Christmas is closer to me than any song I've ever written.
Cosa dicono le parole di White Christmas? Allora, l'inizio ci trasporta subito in uno scenario onirico, o quasi. I'm dreaming of a white Christmas, cioè sogno un Natale bianco. E non uno qualsiasi, ma uno di quei Natali di una volta, fatto di cime di alberi sfavillanti, di bimbi intenti ad ascoltare le slitte che scampanellano sulla neve, e il ritornello si ripete una sola volta, sempre con la dichiarazione del sogno. Poi, uno dei gesti più tipici di ogni festività, scrivere cartoline che hanno un contenuto beneaugurante affinché le feste trascorrano serene e liete. Infine, un riferimento al bianco Natale del primo verso, questa volta al plurale, nell'auspicio che tutti i Natali possano essere bianchi. May all your Christmases be white. Allora, in 10 versi, se ci pensate, sono racchiuse 3 dimensioni temporali. E sembra di vedere scorrere davanti a sé un flash della propria vita, un presente di sogno e malinconia per qualche cosa di cui si sente la mancanza, poi un passato mitizzato e un futuro che ci si augura fulgido come quel passato, o che almeno possa riviverlo, così l'anonimo destinatario del messaggio. Queste parole sono accompagnate da una melodia sinuosa e insolita per una canzone di Natale. Avete presente Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town? Sono tutte melodie allegre, il ritmo trascinante, sono dei veri e propri ballabili. Oppure Tu scendi dalle stelle, un andamento maestoso o comunica uno stato d'animo positivo. No, no, White Christmas è tutt'altra cosa. E anche le sue caratteristiche musicali la rendono cupa e malinconica, ci sono passaggi cromatici, alcune dissonanze. Forse la sua forza di penetrazione ha a che fare con la potenza del tragico, che giunge a toccare corde più profonde rispetto al comico, ma è una mia supposizione. In quella melodia di Berlin e nella voce di Bing, l'America tutta, in piena Seconda Guerra Mondiale, riconobbe all'istante un appello all'unità nazionale e un invito alla speranza. Perché la canzone rievoca alcuni dei temi più profondi della cultura americana, la nostalgia per un passato stile New England, che assume i caratteri del mito, il credo nella magia del buon Natale con luci e colori, campanelli, slitte, paesaggi bianchi appunto, e poi lo struggente richiamo del focolare domestico e dei suoi riti. White Christmas non parla del Natale come i canti conosciuti fino ad allora. Non c'è nessun riferimento alla Natività o a qualcuno dei suoi protagonisti. In fondo, la canzone viene ufficialmente lanciata nel mese di agosto, in una scenetta romantica che mette in secondo piano ogni riferimento al Natale. Lì, nel film, Bing flirta con la giovane cantante, si chiama Marjorie Reynolds, che è in cerca di una scrittura nel suo albergo, la Taverna dell'Allegria. Si divertono tutti, ma aprono solamente durante le feste. e lui la mette alla prova in un duetto e le insegna una canzone nuova di Zec che avrebbe proposto di lì a poco agli avventori della sua locanda che erano giunti per passare le feste di Natale. Quindi White Christmas nasce come canzone d'amore, poi diventerà un secondo inno nazionale. Berlin era ebreo, non credeva al Natale, ma fu l'autore che più di ogni altro contribuì a promuovere la festa cristiana, reinventandola in musica. Ma il miracolo avvenne anche grazie a una contingenza storica, perché il disco fu messo in vendita poco prima del Natale 1942, quando milioni di ragazzi americani avrebbero trascorso il loro primo Natale fuori casa in posti come Guadalcanal o Nuova Guinea. Impegnati sul fronte di guerra, quei ragazzi in divisa militare elessero White Christmas loro canto ufficiale. Furono loro, i soldati strappati alle famiglie, a decretare un fenomeno la cui portata oltrepassava di gran lunga le pur notevoli possibilità che hanno le canzoni popolari, la loro presa enorme. White Christmas articolò questo sentimento collettivo di lontananza in modi che nemmeno il suo autore e il suo interprete avevano potuto immaginare.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may be white. I'm dreaming of a white Christmas,
just like the ones I used to know,
where the treetops glisten, and children listen.
And children listen
to hear
sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write.
Days be merry and bright, and may all your Christmases be
Per gli americani nessun artista incarna lo spirito della festa del buon umore come Bing Crosby. Lui è stato il primo entertainer multimediale del XX secolo. È stato un divo della radio, del cinema, del disco. I risultati sono ancora oggi insuperati a 37 anni dalla scomparsa. Gli oltre 2000 dischi che ha inciso durante una carriera durata 51 anni non hanno precedenti per numero e influenza. 22 dischi d'oro, 368 successi in classifica a suo nome, che lui piazzò tra il 1927 e il 1962, più 28 come cantante di varie orchestre. Il totale sfiora i 400 hit, cioè dischi che sono arrivati in classifica, e sono un primato ineguagliato. Nemmeno Elvis Presley ha fatto altrettanto. Di questi successi, 38 hanno raggiunto il numero 1 in classifica. Tanto per fare un paragone, i Beatles ne ebbero 24, Elvis 18, e Crosby svetta al primo posto quindi nella classifica degli interpreti di tutti i tempi, davanti anche a Madonna, a Elton John, a Pink Floyd, ai Queen, eccetera, eccetera. Per 18 anni è stato votato migliore star radiofonica. Tra il 48 e il 77 ha partecipato a 300 programmi televisivi e terminò la sua carriera con il suo 42esimo speciale natalizio consecutivo. Tutti gli anni andava in televisione dopo che era passato per la radio. Quello speciale natalizio venne trasmesso dalla CBS il 3 novembre del 77, quando la sua morte era avvenuta il 14 ottobre di quell'anno.
Really, I guess Christmas has a way of calling up the best in people. It's a time to review your blessings, to renew your faith, to share the warmth of the season with the new, the old friends, with family. It's a time of joy and closeness, a time to look back with gratitude at being able to come this far, and a time to look ahead with hope and optimism to a future day when there'll be peace on earth and goodwill towards all men. We wish you all the blessings of the season and a dream to place under your pillow to see you through the cold nights. Until next time.
Dal 35 al 46 Crosby fu la star del Kraft Music Hall per la NBC e lì guadagnava $5,000 a settimana. Quello show era partito nel 1933 con la conduzione di Paul Whiteman, avete presente quello della Rapsodia in blu. Il 5 dicembre del 1935 Bing incominciò una co-conduzione dalla California mentre il suo vecchio capo, Whiteman, parlava dagli studi di New York, ma già il 2 gennaio era rimasto il solo padrone di casa, con un'ora a disposizione tutti i giovedì in diretta. E vediamo la scaletta di quel programma in cui venne lanciato White Christmas, 25 dicembre 1941. Tra gli ospiti, alcuni personaggi famosi della canzone dello spettacolo americano, cito Connie Boswell, che faceva parte del famoso trio delle Boswell Sisters, le antenate delle Andrews Sisters. E con Connie, il maestro di cerimonie, duetta amabilmente in alcune canzoni. Bene, il programma si apre con Adeste Fidelis, classico natalizio, Evergreen. Poi dopo un paio di canzoni da noi poco conosciute abbiamo l'esecuzione di Chattanooga Choo-Choo, che è stato l'hit dell'anno, cioè del 1941, con l'orchestra di Glenn Miller e tra l'altro anche il primo disco pop a superare il milione di copie vendute. Poi al numero 5 della scaletta musicale arriva una canzone di Irving Berlin, guarda caso, o How I Hate to Get Up in the Morning, cioè come non sopporto svegliarmi presto la mattina, e faceva parte di un musical di Berlin composto per la Prima Guerra Mondiale, che era tornato prepotentemente d'attualità nella Seconda Guerra Mondiale, naturalmente. Poi al numero 7 della scaletta, ecco qua, prima esecuzione pubblica di White Christmas. Infine, Bing chiude il suo speciale natalizio con una versione di Silent Night, naturalmente, Astro del Cielo, Stille Nacht, come volete. E con quella canzone Bing 10 anni prima aveva già inaugurato la voga del pop natalizio, perché l'aveva incisa con Paul Whiteman e nel 35 ne aveva fatto un'altra versione con un quartetto vocale che aveva venduto una valanga di copie. Bene, allora White Christmas è la canzone più eseguita nella storia della musica registrata. Ci sono oltre 500 versioni in 25 lingue. Eppure, lo abbiamo già detto, Berlin aveva dei dubbi sul suo potenziale, ma Crosby lo assicurò che sarebbe stata un successone, anche se al primo ascolto gli disse: ecco qui un'altra delle tue canzoni che fanno piangere. Berlin infatti non amava il Natale e aveva delle buone ragioni. Il giorno di Santo Stefano del 1928 aveva perduto il suo Irving Berlin Jr., strappato alla vita dopo soli 24 giorni. Da allora, in casa Berlin, la festa veniva celebrata solo per i figli. A ogni vigilia di Natale, i genitori lasciavano la casa per deporre fiori sulla tomba del figlioletto nel cimitero del Bronx. E quell'esperienza ebbe probabilmente un peso nel concepire la sua canzone di Natale, 12 anni dopo.
Ci siamo visti e amati subito. Non abbiamo voluto che nessuno intervenisse.
Lea, non raccontare quella faccenda ai ragazzi. Non sta bene. La casa del rabbino Bialin, la tradizione sarà rispettata. Ognuno dei miei 7 figli dovrà rivolgersi al sensale di matrimoni, capito? Lea, È arrivata una lettera di nostro cugino Lief.
Che dice?
Parla dell'America. Dice che le strade sono piene di luci. La gente è felice. Dice che è la terra promessa. Immensa ospitale. Dice che non esiste la paura.
L'America è un posto come un altro. Non ti lasciare abbagliare. Poi, perché lamentarsi? Cercare quello che già si ha.
Cosa abbiamo? Ogni giorno la nostra casa, l'intero paese, rischiano di venire bruciati dai cosacchi. Siamo trattati peggio dei prigionieri politici. Secondo te questo è tutto?
Lieve è un bugiardo.
Anche se fosse, ci permette di sognare un posto migliore. Ci regala delle illusioni.
Non riempiono la pancia.
Un giorno la nostra famiglia diventerà importante. O tu non puoi capire, sei una donna. Andiamo, Israel. C'è da pulire la sinagoga. Vieni, piccolo.
Irving Berlin nasce come Israel Balin a Temon, in Russia, l'11 maggio 1888. 5 anni dopo, la famiglia si imbarca ad Anversa sul transatlantico Rhineland per sbarcare nel porto di New York e ricominciare da capo. Si sistemano nel Lower East Side di Manhattan, che è ancora oggi, tra l'altro, un quartiere abitato prevalentemente da ebrei russi, la chiamano Little Russia. E i primi tempi sono vissuti in estrema povertà. Il padre, si chiamava Moses, era un rabbino che svolgeva anche la funzione di cantore nelle cerimonie religiose. Ottenne un impiego come certificatore di carne kosher, ma poi dovette riciclarsi come imbianchino. La moglie, Lena Yarkin, si diede da fare come levatrice. Tre delle quattro figlie trovarono lavoro come sigaraie. Benjamin, il primo dei figli maschi, sgobbava in un laboratorio di camicie. E quando il padre morì a soli 53 anni per una bronchite cronica aggravata da fumi tossici che inalava sul lavoro, anche Izzy, cioè così era chiamato il piccolo Israel, dovette darsi da fare per sopravvivere. Gli piaceva cantare, cantava nella sinagoga naturalmente, e cominciò, come dire, a farsi strada come strillone, perché vendeva giornali in giro per New York. E questa sua prima attività gli plasmò lati fondamentali del suo carattere, lo aiutò cioè a rapportarsi con il pubblico, a misurarne le reazioni in seguito alle sue grida, che citavano i titoli di prima pagina, e gli inculcò un sentimento nazionalista, che era tipico di quelle pubblicazioni un po' scandalistiche. No? Quel sentimento lui in seguito lo avrebbe profuso a tonnellate, potremmo dire, meglio di chiunque altro nel mondo della canzone. E quell'esperienza gli insegnò anche l'importanza del denaro. Si cita un episodio divertente nella sua biografia, quando fu colpito accidentalmente da un carico di carbone rilasciato da una gru, il ragazzo stava per affogare nell'East River, se non fosse stato per un passante, un irlandese, che si gettò all'istante nel fiume e lo tirò fuori dall'acqua. In ospedale gli fu tolta l'acqua dai polmoni, fu mandato a casa, ma per tutto il tempo lui stringeva in mano i 5 penny che aveva guadagnato quel giorno. A 14 anni Izzy Balin se ne andò di casa per sempre, correndo a ingrossare l'esercito di immigrati straccioni che popolavano i quartieri bassi di Manhattan. Per qualche tempo visse di stenti e di attività casuali, dormiva dove capitava, per lo più in ospizi che rievocavano un po' i romanzi di Dickens, che di caritatevole naturalmente non avevano niente, ma solamente di sporco, di puzzolente, di indegno. Ma si era affrancato dalla famiglia e dal mondo che si era portato dietro dalla Russia. Era libero finalmente dagli obblighi, persino dalla lingua e dai rituali di quel mondo. Aveva dimostrato a se stesso di potersela cavare da solo. Ma non bastava. Cosa fare dunque? Non aveva istruzione, l'unica cosa che sapeva fare era cantare. E senza esitare più di tanto, decise che ci avrebbe provato.
L'importanza che ha avuto Berlin per la musica americana.
Vuol tenerci una conferenza carina?
Voi non capite quanto rispetto dovreste portare ad un personaggio come Berlin. È stato il primo a liberare la canzone americana dal nauseante sentimentalismo. Sentimentalismo che era stato poi una delle sue caratteristiche sino alla sua apparizione. introducendo e perfezionando il tempo sincopato, ha pronunciato la prima parola del linguaggio musicale americano.
Brava Carina!
Si è imparata a memoria la pagina dell'enciclopedia britannica, la parola Berlin. B come Bibbia.
Non ho finito, ho appena cominciato.
Andiamo bene, segretaria, canterina e ora conferenziera.
Le idee musicali di Berlin sono illimitate. Le sue composizioni elevatissime, perfette, come Camei. Ciascuna di esse è bella quanto più di quella che l'ha preceduta. Irving Berlin è il Franz Schubert americano.
Amen.
È una specie di preghiera?
Sono parole di George Gershwin.
La mia ammirazione per Berlin è profonda come l'oceano.
A 16 anni Izzy si buttò nel mondo dei musicisti itineranti che razzolavano i locali della Lower East Side, frequentati da bulli, pupe e marinai. E senza nessuna particolare autorizzazione decise da solo di cantare le ballate che ascoltava per strada e che aveva imparato a memoria. E sperava naturalmente di ricevere qualche moneta in cambio. E quindi tra bordelli e saloon qualcuno cominciò a compensare gli sforzi del tenore in erba e gli allungava una mancia di 50 cents. Ottenne un impiego come song plugger, cioè promuoveva canzoni cantandole in giro per locali per conto di un editore. Quella è una professione tipica dell'inizio della storia della musica popolare in America. Anche Gershwin faceva una cosa del genere qualche anno dopo, pochissimi, tra l'altro poi i due anche si incontrarono e si conobbero. Fu quello il trampolino di lancio. A 19 anni scrive e pubblica la sua prima canzone, da cui arrivano i primi guadagni, il primo appartamento in affitto, poi ottiene un impiego come cameriere cantante in un locale prestigioso. Farà anche il paroliere e quindi si mette in proprio dal 1910, al punto che in pochissimo tempo sfornava, pensate, 5 canzoni al giorno. In totale i suoi biografi ne citano quasi 900. Scritte, pubblicate, delle quali 400 in qualche modo circolarono effettivamente nel paesaggio sonoro degli Stati Uniti e non solo. Irving Berlin costruì un suo teatro, diventò in pochi anni il compositore nazionale per eccellenza, ma non sapeva leggere la musica e si faceva aiutare a trascrivere le melodie che creava al pianoforte in modo approssimativo. Ecco la funzione del suo segretario Helmi Kreese. Quando scrisse White Christmas, Berlin si trovava in qualche modo nel mezzo del cammin della sua vita, perché aveva 51 anni e altri 50, avete sentito bene, li avrebbe vissuti. Quella figura scattante che non arrivava al 1,70 m, la pelle olivastra, gli occhi scuri e i capelli azzimati, elegante nei suoi abiti di Savile Row, visse infatti 101 anni. Quanto basta per vedere scadere ancora in vita i diritti d'autore sulle sue prime canzoni. E come un vasto repertorio di canzoni immortali, come ad esempio God Bless America, anche White Christmas trasuda immagini di consenso attorno allo stile americano, all'American Way of Life. Un consenso che si fonda naturalmente sulla voce del primo menestrello d'America, Bing Crosby, e sull'autorevolezza di chi, come un padre della patria, una specie di Giuseppe Verdi americano, parla ai suoi connazionali in un momento in cui l'unità degli americani è una necessità. White Christmas, lode alla festa più importante della cristianità, composta dal figlio di un cantore russo, è una pietra miliare della acculturazione ebraica, pari solamente all'altro opus magnum di Berlin, lo abbiamo detto prima, quel God Bless America che trasformò tutti gli ebrei in americani, dopo aver inventato Broadway, aver cantato in tutti i teatri di vaudeville e fondato Hollywood. White Christmas ci dice molto su come il Natale è diventato quella festa che conosciamo. È la canzone che lo assimila ad altre atmosfere familiari a cui il cinema e lo spettacolo ci hanno abituato. Con White Christmas il Natale di Hollywood diventa il Natale di tutti, o perlomeno, insomma, degli abitanti del mondo occidentale a cui è indirizzato il personale sempiterno augurio affinché il Natale sia sempre bianco come quelli di una volta.
Il 25 dicembre 1941 viene trasmessa per la prima volta la canzone White Christmas in un programma radiofonico della NBC. Paolo Prato l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.